quello di andare a vivacizzare, diciamo, a valorizzare le polarità, le chiama così il PGT, che vanno anche oltre il centro storico e dove so che la Giunta sta valutando e meditando proprio perché probabilmente sul comune di Cernobuscone possiamo andare a immaginare nei prossimi anni il tentativo di far sollevare un po' diverse polarità, diversi luoghi che magari hanno una potenzialità. E qui mi ricollego ad una voce delle spese in conto capitale, diciamo, quella parte di risorse aggiuntive che sono state indicate, accoppiate con la parte del bilancio partecipativo. C'è un punto in cui in sostanza la Giunta ha deciso di mettere qualche soldo in più sulla riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII, quindi sul quartiere Giardino. Anche quello mi sembra in prospettiva un tema importante su cui elaborare. Intanto perché lì davanti c'è il centro sportivo, in futuro ci sarà il parco dello sport, c'è la scuola, c'è il centro sociale. Ecco, quella è potenzialmente una polarità dove uno sforzo di creatività e di elaborazione è sempre aperto in collaborazione con i cittadini che in quella zona si sono anche ben organizzati e hanno dato un buon contributo nell'ambito del bilancio partecipativo. Tiro le somme di tutto questo, cioè noi spesso abbiamo visto in questi mesi quando si è discusso di bilancio anche a livello nazionale, spesso il momento del bilancio è un momento di dilemmi, no? Perché abbiamo visto come per mesi il tema è stato a livello nazionale quanto debito devo fare in più per poter fare le cose che voglio fare oggi a livello sociale, a livello di pensioni e così via. E in questo, diciamo, dilemma abbiamo visto il braccio di ferro che è andato avanti da settembre fino a dicembre. Ecco, oggi noi abbiamo la fortuna a Cernobuscone di poter invece fare una discussione tutta in positivo, perché andiamo sì a discutere cosa vogliamo fare in più sui servizi sociali che sono aumentati, servizi urbani in varie direzioni. Nello stesso tempo abbiamo visto come sul lato delle entrate non abbiamo avuto bisogno di aumentare in nessun modo le tariffe, anzi, sono state fatte scelte diverse. Sugli investimenti abbiamo visto come ci sono in campo delle volontà anche ambiziose. Il tutto uno potrebbe dire, beh, ma da qualche parte la devi pagare, no? Da qualche parte. Però quando invece poi andiamo a vedere l'andamento del debito, ecco quello che stupisce, e forse all'inizio non ci avremmo scommesso. È che invece il debito in questi anni è diminuito. L'assessore ha citato la diminuzione dell'ultimo anno, però ancora più vistosa la diminuzione se si confronta il 2014-2013 con la situazione attuale. Questo per dire che avete sostanzialmente fatto la quadratura del cerchio, cioè difendere i servizi, anzi aumentarli in molte occasioni, non tassare di più, anzi, laddove possibile, i cittadini hanno pagato di meno. I conti sono in ordine, il saldo di cassa è decisamente più alto che non lo storico del nostro comune, i debiti sono in diminuzione, gli investimenti in conto capitale sono in programma e eventualmente si potrebbe anche fare un pochino più di ricorso al debito perché c'è forte capacità. Insomma, un quadro dove sicuramente ci sarà da fare di più in tante direzioni, però tutto sommato possiamo dire che consegniamo la città, a chi verrà, speriamo di essere noi, in qualche modo con ampi margini d'azione. Ecco, perché il fatto di avere i conti d'ordine non è solo un fatto finanziario, vuol dire che sono aperti gli scenari delle scelte che si vogliono fare. Io penso che questo senso complessivo di come, sì, possiamo discutere dei 5.000 in più da una parte e dall'altra, però il tono complessivamente non è drammatico, nel senso che noi ovunque guardiamo possiamo vedere che ci sono delle compatibilità che vengono tutte in una volta sommate in direzioni positive.
Grazie consigliere Paladini, anche per la spiegazione completa. Al quinto anno pensavo di aver superato la fase della. Funziona sempre così. Devo chiudere la discussione? Va bene. Se non ci sono altri interventi, chiudiamo la discussione allora. Sindaco. Ho sbagliato il momento. Chi la vuole fare? E non è obbligatoria la dichiarazione di voto sugli emendamenti, ovviamente. Devo dire anche contento visto la mia giornata. Sindaco, vuoi fare? No, se ci vuoi un intervento, prego. Si era in sinsola, prego.
Allora, per quanto riguarda il bilancio preventivo, come appunto diceva poco fa il consigliere Paladini, abbiamo visto che sostanzialmente i trasferimenti dello Stato rimangono immutati, quindi quello che mi chiedo è anche dove siano stati tagliati questi fondi della disabilità, se il trasferimento è rimasto immutato. Tra l'altro, per quanto riguarda i contributi al piano di zona, questi qua vengono praticamente da due fondi, un fondo nazionale e un fondo regionale, e come abbiamo visto in questi anni questo fondo si alimenta con le varie DGR che la regione eroga. Dal punto di vista sempre appunto degli strumenti di finanziamento, non dobbiamo ricordare dove sono state trovate le risorse. Dobbiamo ricordarci che l'anno scorso questo comune ha chiuso in avanzo circa 1.700.000 euro e sul fine dell'anno è stato liberato la possibilità di utilizzare dei piani verticali che hanno liberato appunto delle risorse che il comune ha potuto investire su alcuni progetti per un totale di circa 600.000 euro. Per quanto riguarda quest'anno, credo che sia appunto all'interno appunto della finanziaria che il governo ha liberato quello che è l'avanzo, la possibilità di utilizzare l'avanzo. Ora, guardando il piano degli investimenti del comune, giustamente il consigliere Primerano mi chiede qual è il progetto che ci sta dietro quei piccoli emendamenti. Io mi chiedo qual è il progetto che ci sta dietro questi grossi investimenti di 5 milioni di euro, perché abbiamo saputo che si vende l'area RFI. Mi sembra con una notevole riduzione rispetto a quello che mi diceva l'assessore Guastafiero, rispetto a quella che era stata la perizia fatta anni fa. Quindi passiamo da 5 milioni circa a 2 milioni e mezzo. Poi vengono quantificati all'incirca 1.600.000 euro di oneri di urbanizzazione, quando l'anno scorso più o meno la cifra che era stata quantificata nel bilancio era forse 1,8 o giù di lì, e se ne sono realizzati all'incirca il 15%, quindi parliamo di circa 200.000 euro di oneri di urbanizzazione. Se che poi non è uno strumento a uso del Movimento 5 Stelle, se andiamo a guardare appunto quelli che sono le voci di investimento, vediamo appunto che l'area ci sono un sacco di investimenti che sono legati alla investimenti, però sempre così in maniera generica, non sappiamo questi soldi a cosa verranno destinati, quindi se verranno destinati a fare delle manutenzioni magari più radicali, oppure se verranno destinati a fare appunto come diceva l'assessore, speriamo, ad investimenti che si ripagano e che lasciano qualcosa anche a, alle future generazioni. Perché devo fare questi svendere un'area per andare poi a sostenere degli oneri di urbanizzazione per renderla adeguata a quello che è una zona di grande distribuzione. Poi alla fine è vero, resta qualcosa nelle casse del comune, ma qui dobbiamo pensare che quell'area non è più di proprietà del comune, ma è di proprietà appunto di un privato. Quindi le fonti per effettuare questi investimenti sono i 2 milioni e mezzo di dismissione dell'area aleatoria, 1 milione e 600 mila euro di oneri di urbanizzazione, anche questa aleatoria, e 433 mila euro di dismissione della partecipazione in area sud, anche questa qui un'entrata aleatoria. Giustamente la possibilità di utilizzo dell'avanzo, così come appunto è previsto, è scritto appunto anche nella nota integrativa, nella relazione alla nota integrativa, che praticamente l'avanzo non si può utilizzare fino a quando non viene approvato il rendiconto. Quindi probabilmente le uniche risorse certe con i quali appunto potranno essere effettuati questi investimenti sono appunto il probabile avanzo che si materializzerà soltanto nel momento in cui verrà approvato il rendiconto. Quindi sappiamo che questo avanzo potrà essere utilizzato perché così appunto dice la finanziaria, ma questa potrà essere l'unica risorsa certa. L'altra risorsa ovviamente è quella di ricorrere all'indebitamento. Abbiamo visto che questo piano di investimenti prevede circa 600.000 euro di ricorso a ulteriori mutui. Per quanto riguarda la parte della spesa, invece, volevo fare appunto intanto, scusatemi se posso fare una piccola parentesi su quello che è il piano il piano diciamo economico dell'igiene urbana. Allora, diciamo che in questi anni abbiamo cercato un po' di entrare all'interno di questo piano. Ovviamente per il cittadino è un po' diciamo una spesa che deve essere appunto deve trovare copertura nella tassazione. Quindi effettivamente se così come è successo in questi anni c'è stata una riduzione del costo del servizio e questa qua è stata ne hanno beneficiato le famiglie cesanesi. Quello che però dobbiamo fare presente è che ci sono due soggetti che operano all'interno di questo del piano finanziario dei rifiuti, perché ci sono i soggetti commerciali e i soggetti e le famiglie. Se guardiamo quelli che sono ho fatto questo ragionamento anche in commissione economica, tra i soggetti non domestici abbiamo appunto una graduazione di coefficienti per il pagamento della tassa sui rifiuti. E quello che abbiamo notato leggendo appunto questi coefficienti è che ad esempio uno studio professionale paga circa tre volte quello che paga una banca. Quindi praticamente lo stesso tipo di servizio, lavorano entrambi con la carta, supporti informatici, gestiscono informazioni riservate perché un commercialista ha delle informazioni riservate così come una banca, paga praticamente un terzo o un quarto della tariffa prevista da una banca. Le tariffe dei coefficienti variabili, a quanto ci ha detto il dottor Spadaro, sono graduate sul coefficiente massimo per tutte le non domestiche. E fare diciamo, delle differenziazioni potrebbe portare a dei ricorsi. In realtà abbiamo il Comune di Milano, che al tempo di Pisapia aveva praticamente una graduazione di queste tariffe e poi dava alle banche una riduzione to cur. Ben dimensionata, se non sbaglio 50.000 euro di riduzione sulla tassa sui rifiuti. Quando è stata tolta questa riduzione dalla giunta Pisapia, le banche hanno fatto causa al comune. Quindi casomai succede diciamo l'inverso, cioè quando viene dato un contributo poi vengono fatti questo tipo di ricorsi. In questo momento credo che l'unico ricorso l'abbia vinto UBI Banca. Per quanto riguarda io preferirei agevolare magari qualche esercizio commerciale che fa che fa comunità, che agevolare appunto una banca, un'assicurazione, o agevolare anche magari un piccolo studio professionale, magari di giovani amministratori di condominio, giovani commercialisti che vogliono cimentarsi nella professione, o anche avvocati. Cioè. No, c'è anche...
Da 60 in giù,
però ringiovaniamo. Però sicuramente è meglio andare ad agevolare, appunto, avere qualche banca in meno e qualche appunto esercizio che vivacizza il territorio comunale. Per quanto riguarda invece le spese, diciamo che riuscire ad identificare a trovare appunto lo spazio per fare degli emendamenti, e la signora Cafiso lo sa perché la stalkerizzo quando ho bisogno di qualche informazione, praticamente abbiamo visto che il bilancio è abbastanza ingessato, sia dal punto di perché ci sono molti bandi che sono in essere, ad esempio pensiamo a quello della riscossione coattiva, sono 150.000 euro, non sono mai stati realizzati aggi per 150.000 euro, mi pare che il massimo sia stato l'anno scorso e sono all'incirca 100.000 euro, però giustamente sostiene appunto il dottor Spadaro, io nel momento in cui ho quel bando per 150.000 euro l'anno devo impegnare quella cifra, e ha ragione in questo caso. Quindi anche andare a trovare, questo appunto lo faccio presente anche al consigliere Paladini, anche queste piccole cifre per dare dei segnali politici, come diceva l'assessore il consigliere Guastafierro, è anche diciamo complicato per uno che non ha dietro una struttura come può essere la giunta, che ha tutta una struttura di uffici che lavora per loro. E poi andando a guardare ovviamente le percentuali di utilizzo, si diceva appunto il sociale, che è appunto la missione che sicuramente consuma un certo numero di risorse. Il sociale ha un utilizzo del 97%, quindi praticamente è quasi completo. Penso che sia tra l'altro una partita che viene costantemente incrementata, perché vengono fuori appunto delle criticità. Possono essere anche quei disagi giovanili di cui parlavo prima, per i quali appunto vi invito a riflettere. Poi abbiamo un altro tipo di, invece mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato anche il responsabile dei servizi informativi, perché in questi anni abbiamo fatto un attento studio di quelli che sono stati i risparmi sulla fonia e sulle telecomunicazioni. Abbiamo presentato un'interrogazione, qui stiamo aspettando risposta perché non ci torna qualche cifra. Sicuramente non avremo interpretato bene i prospetti che ci sono stati forniti, ma la cosa che mi desta un po' più di preoccupazione, è che vedo che il bilancio preventivo non prende in considerazione, è il cambio di convenzione per la fonia a livello comunale, in quanto attualmente si opera con una convenzione Consip chiamata SCP1, che è una sigla, e che è già scaduta, e che se non sbaglio nel 2019 bisognerà intervenire con un'altra convenzione, che è una convenzione SPC2. Da studi che abbiamo fatto con altri comuni, perché come il sindaco sa, noi facciamo un po' un lavoro di squadra anche con altri consiglieri, abbiamo visto che la convenzione SPC2 è molto più costosa se si vuole mantenere lo standard di servizio che attualmente il comune di Cesano ha acquisito con la convenzione SPC1. Quindi niente di assolutamente che possa possa creare uno squilibrio nelle casse comunali del comune, però anche in una risposta di un'interrogazione il responsabile di settore del settore dei servizi informatici ci risponde che praticamente bisognerà mantenere dei livelli di accesso, perché i livelli di accesso di questa SPC2 sono molto, molto economici, ma nel momento in cui hai bisogno di avere delle connessioni garantite, invece a quel punto paghi, e paghi anche in maniera abbastanza salata. Da quello che vedo, il bilancio continua a mantenere sempre la stessa proporzione dal punto di vista dell'impegno di spesa. Per il resto, quello che notiamo è che la comunicazione del comune subisce un decremento, ma in realtà subisce il decremento non perché andiamo a risparmiare, ma perché quest'anno probabilmente non si terrà la discussione sul bilancio partecipativo. Fermo restando che poi comunque si può sempre incrementare nel caso in cui si decide di partire con questo tipo di strumento. Dagli appunti che mi ero preso, inoltre, possiamo concludere dicendo che sulla manutenzione delle scuole è vero che ci saranno appunto questi 600.000 euro, che francamente non ho capito appunto con quali risorse verranno finanziati, perché non è nucleato all'interno appunto del bilancio questo tipo di voce. Per il resto rimane tutto così com'è. L'unica cosa è che per quanto riguarda invece la mobilità, come consigliere, le chiedo, sindaco, qual è il futuro della 322? In quanto sembra che dai piani di bacino che sono stati diramati, la 322 sparisce da Cesano Boscone, quindi non so se è un servizio che starà fuori dai piani di bacino oppure se sarà appunto se è un servizio appunto destinato a scomparire. Tra l'altro mi sembra che è stato prorogato l'attuale piano dei trasporti, e quindi fino al 2020, e quindi bisognerà poi intervenire successivamente con un nuovo appalto. Quindi su questa risorsa qui, che è la 322, direi appunto di porre una stretta attenzione. Volevo appunto comunicare al Consiglio che presenteremo appunto una mozione affinché la Giunta Comunale abolisca quello che è la tassa sui tendoni, che anche questo è un piccolo contributo di circa 6.000 euro che possono andare appunto a favore dei commercianti che l'assessore Gattuso si sta prodigando di agevolare.
Per un attimo speravo negli studi professionali, ma metterò il tendone. Mettiamo il tendone. Sindaco, allora. Allora facciamo una cosa. Sì, infatti, allora. Chi vuole ancora intervenire? Perché sono Primeranno e Raimondo. Altri interventi? C'è. Li hai stimolati tutti. Primeranno, prego.
Allora, parto per cercare sempre di essere il più chiaro possibile, cerco di fare una sintesi perché io, pardon. Allora, cerco di essere anch'io il più breve possibile, cerco di fare una sintesi perché anch'io ho preso una serie di appunti tutti adesso buttati lì e cerco di rimettere tutto in ordine. Allora, riguardo alla storia della scuola, ribadisco, sono 13.000 euro a consuntivo, 10.000 euro a preventivo. Rispondo anche al consigliere Guastaferro riguardo alle risposte che bisognerebbe dare alla cittadinanza riguardo all'inquinamento. Probabilmente, Aldo, ti sei accorto che la riduzione del meno 70% del CO2 nell'aria con l'illuminazione pubblica è già una risposta. E lo dico a te perché sembrava che non ci fossero risposte da parte dell'amministrazione. Volevo solo ricordartelo perché so che lo sai e volevo anche sottolineare ai cittadini questa roba qua. Siamo al bilancio di previsione, lo diceva già l'assessore Ursino nella relazione iniziale e è l'ultimo bilancio di previsione di questo mandato. Se è possibile siamo chiamati ulteriormente a essere ancora più responsabili nell'affrontarlo. perché ovviamente a chiunque passeremo il testimone, ma siamo certi, abbiamo consapevolezza di lasciare un bilancio sano, è stato già detto in tutte le salse, il consigliere nonché presidente della Commissione Economica è molto chiaro, lo ringrazio perché ogni volta nelle commissioni cerca di spiegarci un documento che effettivamente è un documento complesso, un documento che presuppone una serie di conoscenze tecniche perché utilizza proprio un linguaggio tecnico, ma lui capacissimo con delle slide cerca di far comprendere a tutti quelli che partecipano alla commissione di che cosa si sta parlando. È un documento importante perché ha un grande valore, perché descrive le risorse di un comune, come vengono poi disposte, come vengono utilizzate, quali sono le scelte politiche che il comune andrà ad affrontare o comunque in che modo cercherà di realizzare per fini sociali, per promuovere lo sviluppo economico e comunque per migliorare la città. Dicevo, tutta una serie di appunti, mobilità, sicurezza, per adesso li evito. Dicevo, il bilancio che siamo chiamati ad approvare è un bilancio di previsione di fine mandato. Ognuno poi chiaramente dopo le nostre scelte sarà libero di poter scegliere a proprio piacimento, insomma, quale sarà il percorso da seguire dopo le nostre scelte. Qualcuno sottolineava gli anticipi rispetto a quello che è il bilancio, rispetto all'anno scorso, quello che è stato l'avanzo, perché oltre all'avanzo di sicuro si sono trovate anche nuove risorse indipendentemente da quella che è stata poi, ripeto, l'avanzo dell'anno scorso. Allora, si parla tanto dell'attenzione al sociale. Il consigliere Insinsola prima diceva, sottolineando il fatto che il consigliere Paladina diceva che i trasferimenti da parte dello Stato sono invariate, in verità gli faccio presente che anche se a livello comunale le risorse non risultano diminuite, anzi, rispetto al 2009 si è passati da 51 disabili che vengono assistiti da parte del comune a 91, senza variare il costo della spesa del singolo. Gli faccio presente che all'interno della manovra finanziaria del governo di cui giallo-verde, di cui insomma porta i colori, nel triennio 2019-2021 le risorse per la scuola si ridurranno del 10%. Quindi stiamo parlando, e questo è denunciato da più parti, sindacati, associazioni scolastiche, si passa da 48,3 miliardi a 44,3 miliardi. Nel giro di 3 anni c'è quindi una riduzione delle risorse. Non si parla di 5.000 euro, stiamo parlando di miliardi. E questi tagli incideranno anche sui fondi per gli insegnanti di sostegno e per i progetti di integrazione scolastica. Lo ha già detto il consigliere Paladini prima, ci sarà anche la possibilità, perché il PGT ha svegliato tutta una serie di situazioni, quelli di riuscire ad avere nuove risorse con gli oneri e con l'alienazione dell'area della ferrovia. È stato già detto per la storia della manutenzione dei marciapiedi e delle strade che ci sono stati dei problemi e quindi dei ritardi più che altri dovuti a lavori che dovevano finire, lavori di scavo, e quindi sprecare i soldi pubblici dopo. Abbiamo preferito aspettare per l'illuminazione, abbiamo preferito aspettare per la fibra ottica, abbiamo preferito aspettare per i lavori sulle fognature in alcune zone di Cesano, e di sicuro si andrà avanti con questa manutenzione. Sulle strade marciapiedi ci sono 1.600.000 euro, ai quali c'è da aggiungere altri 400.000 euro messi nel mese di novembre. Investimenti sulle strutture scolastiche. Abbiamo insistito anche come lista civica, io personalmente, per la sicurezza degli edifici e per la ricostruzione di bagni che effettivamente erano in uno stato abbastanza vetusto. un grosso intervento sul verde, perché basta leggere sul DUP e si riesce poi a essere, come dire, a essere orientati su quello che è stato fatto e su quello che stiamo per fare. E non parlo solo di potature riguardo all'intervento sul verde, ma anche alla gestione ordinaria, ma anche investimenti sulla riqualificazione di alcune vie, vedi Via Verde, via Grande. L'indebitamento l'ha già spiegato prima, continua a nominarlo il consigliere presidente della commissione Paladini. Possiamo fare un bilancio sull'indebitamento dell'ente. In 5 anni è sceso da 2,5 milioni di euro, o meglio è sceso, scusate, di 2,5 milioni di euro, ovvero da 16 milioni è sceso a 14 milioni e 36 mila. Abbiamo deciso, è stato ribadito, che qualora si riuscisse a vendere l'area della ferrovia, quei soldi potrebbero essere destinati, anzi verranno sicuramente destinati, alla chiusura dei vecchi mutui, e quindi ci sarebbe un ulteriore calo dell'indebitamento. In questi anni, comunque, nonostante le opere di realizzazione sono state pochissime, gli oneri di urbanizzazione, sarà stata la crisi edilizia, il territorio che è saturo, quello che noi non abbiamo permesso, insomma, siamo riusciti comunque, anche senza quelle risorse, a ridurre l'indebitamento dell'ente. A margine del mio intervento provo a fare un'ulteriore considerazione riguardo a quella che è la situazione della storia della piscina, o quello che si sente dire in giro tra social e gazebi vari. Questo bilancio dimostra ancora di più, ancora una volta, che l'investimento della piscina è sostenibile. È un bilancio sano, non tocchiamo, anzi potenziamo, è scritto nero su bianco. I numeri si possono leggere anche in diversi modi, ma i numeri sono i numeri. Potenziamo la nostra presenza sia nel sociale che negli interventi, con cospicui investimenti, sia di manutenzione che di sicurezza. Quindi, anche per chi ritiene che la piscina sia un qualche cosa in più, credo che possa ritenersi soddisfatto e possa essere tranquillo che anche in questo bilancio c'è tutto il resto. E di sicuro verrà prima della piscina. Grazie.
Grazie Primerano. C'era Raimondo, poi Cella.
Bilancio elettorale, nel senso che l'assessore Ursino prima, il presidente Paladini dopo, hanno ribadito che questi 5 milioni di euro di investimenti, che concordo con il collega Insinsola, non sono ben definiti poi che cosa andranno a investire, sono un po' il fiore all'occhiello di questo provvedimento elettorale di questa amministrazione comunale. E dico elettorale perché è stato snocciolato il dato di 1.600.000 euro di manutenzione strade e marciapiedi. Vi siete ricordati della manutenzione delle strade e marciapiedi, in particolare nell'ultimo periodo? Ricordo una discussione, me lo ricordava prima il collega, con il consigliere Pozza, che ricordava che non si possono fare gli asfalti in inverno, e in effetti è così. E invece quest'inverno vediamo ci sono le strade di Cesano Boscone che sono un cantiere unico, di solito invece si fanno in estate. Abbiamo visto che ci sono 1.200.000 euro messi per intervenire sulla sicurezza degli edifici scolastici, che sono un problema endemico del comune di Cesano Boscone, di tutti i comuni, ma in particolare di quello di Cesano Boscone. Abbiamo visto, ed è stato corretto l'assessore Ursino nel ribadire che non è un investimento compreso in questo bilancio, che comunque vi vantate dell'investimento che farete sulla scuola del Tessera grazie al finanziamento che avete ottenuto. E di questi 5 milioni di euro non dimentichiamo che una parte importante arrivano, o dovrebbero arrivare, dalla vendita dell'area ferroviaria. Vendita dell'area ferroviaria stimata in 2 milioni 500 mila euro, di questi 1 milione e 2 andrebbero per gli investimenti. Quell'area sono almeno 15 anni che le amministrazioni comunali di Cesano Boscone cercano di venderla e non la riescono mai a vendere. Certo, è indicativo che la volontà di questa amministrazione comunale, lo abbiamo visto nel PGT, è vendere quell'area, che è quella di Via De Nicola, per destinarla al terziario commerciale in forma di grande superficie di vendita aggregata, 11.000 metri quadri che si vanno ad aggiungere a 9.400 metri quadri di un'altra struttura di vendita grande in via Isonzo, che questa amministrazione col PGT ha deciso di fare. Quindi non mi si venga a dire che si deve tutelare il commercio di vicinato quando si fanno più di 20.000 metri quadri da destinare alla grande distribuzione, andando a congestionare ancora di più un'arteria che è quella della nuova strada vigevanese, che è la più alta arteria stradale con il più alto numero di centri commerciali per densità chilometrica nell'Unione Europea. Quindi non si venga a raccontare questo. Certo è un piccolo sforzo da parte di questa amministrazione per cercare di salvaguardare un po' il commercio, in particolare del centro storico, lo devo riconoscere. Lo riconosco questo piccolo sforzo perché, voi sapete, è stata una mia proposta bocciata da questo Consiglio Comunale, quella di istituire un mercato settimanale fisso nel centro storico, nel parcheggio che poi è stato riqualificato. E avete visto che mettendo una semplice bancarella due volte alla settimana, se non sbaglio, quanta gente va, come si ripopola il centro storico. Figuratevi con un mercato che sarebbe diventato magari il centro anche non solo dell'attrazione per Cesano Boscone, ma per i comuni della zona, o magari, perché no, rivisitare anche gli uffici aperti al pubblico del centro del comune che è ubicato nel centro storico. Lì sì, si poteva intervenire seriamente sul commercio. È stato parlato di diritto, si è parlato del diritto allo studio. Cesano Boscone è uno dei pochi comuni che è rimasto senza aver mai adottato un piano per il diritto allo studio, dove lì si può mettere nero su bianco quello che sono anche gli impegni che il Consiglio Comunale assume nei confronti delle amministrazioni, delle dirigenze scolastiche e degli istituti del territorio. Si è parlato che non si vuole indebitare il comune, ma in realtà con la piscina non ci torniamo, ne abbiamo già parlato in altre situazioni, si va ad indebitare con questa scelta, secondo noi avventata per i prossimi 20 anni, le prossime almeno 4 amministrazioni comunali. Il fallimento totale delle politiche giovanili con quella struttura in via Trento che è assolutamente inutilizzata e non si è saputo sfruttarla. Insomma, ci sono tutta una serie di evidenti perplessità che ci portano a considerare questo bilancio di previsione l'ennesimo bilancio di previsione in continuità non solo con i quattro bilanci che lo hanno preceduto, ma con le amministrazioni sempre a guida del Partito Democratico, in particolare con l'ultima del sindaco D'Avanzo, di cui il sindaco attuale era capogruppo del Partito Democratico di maggioranza. È un bilancio in continuità, non c'è nessuna inventiva e ci saremmo forse aspettati qualcosa di più da un'amministrazione comunale con un sindaco che in questi 5 anni ha fatto della sua professione essere sindaco, quindi essere presente sul territorio, non limitandosi forse a dover aspettare i finanziamenti che arrivano dallo Stato o dalla Regione, soprattutto per i servizi sociali, e quindi andare poi a non avere una progettualità su tante cose, ma solo andare a ricalcare quella che è stata l'impronta lasciata negli anni precedenti.
Consigliere Cella, prego.
Sì, buonasera a tutti. Ovviamente è la serata del bilancio e quindi si parla di soldi, però sembrava di essere una trasmissione a televisione dove tutti tirano fuori i numeri di soldi, non loro, a cui non corrisponde niente di concreto. Adesso che l'abbiamo fatto anche qui, spero che siamo tutti, ci sentiamo tutti più importanti. Lo dico perché, visto che all'inizio hai detto che facevi una domanda a lui, a me interessava capire l'atteggiamento che sembrava di percepire, tipo di sui giovani che bisogno c'è di metterci dei soldi, mi sembra che siamo completamente a posto. Era convinto o era una schermaglia? Perché a me, adesso, al di là di quello che ha detto Fabio, in questo bilancio mi sarebbe piaciuto vedere, o almeno nella nostra discussione, perché il merito di questi soldi che adesso abbiamo, come giustamente diceva Fulvio, è suo più che nostro. Tu magari avrai contribuito, tutti quanti avrete dato manforte, ma il merito è di chi questi soldi li ha messi, li ha tenuti, li ha ritirati fuori, ha sistemato le cose, ha fatto in modo che oggi il bilancio sia un po' meglio di qualche anno fa. Ma con questi soldi che cosa ci facciamo? Perché questo atteggiamento sui giovani, scusami, ma a me il fatto che questo sia un punto debole di questa amministrazione, non è importante farvelo pesare. Ma è importante, visto che manca poco alle elezioni, bisogna anche un po' tirare le somme, capire se pesa a voi. Cioè il fatto che, e qui tiro per l'ennesima volta in ballo mia figlia, come ho fatto più volte in questi anni, abbia passato dai suoi 13 ai suoi 17 anni senza avere delle politiche giovanili, non è che è la morte civile, perché si è fatta un sacco di cazzi suoi in altro modo. Però noi come comune abbiamo perso l'occasione per farne una futura cittadina un po' più affezionata alle istituzioni. Questo ragionamento lo facciamo o no? Perché se lo facciamo, il discorso non è dare ragione o meno a questo emendamento dei 5 Stelle, ma nel momento in cui ci misuriamo, dire qualcosa di sensato, non semplicemente sciorinare dei numeri. Allora che cosa si vuol fare?